Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi sta molto 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 a cuore, di luoghi per famiglie. Soprattutto in questo periodo che sono in Italia mi sto rendendo conto di quanto i luoghi per famiglie in Italia effettivamente siano molto meno e molto diversi dai luoghi per famiglie che noi troviamo all'estero. E quindi inizio proprio per dirvi che cosa intendo per luoghi per famiglie. Non intendo parco giochi ricchi di attrazioni, ma semplicemente proprio posti dove tanto i bambini quanto i genitori possono essere liberi di trascorrere del tempo in tranquillità, dove magari i genitori possono sedersi e parlare, oppure lavorare, o anche solo semplicemente riposarsi davanti a una tazza di tè, e mentre i bambini piccoli giocano. Sapevo già che l'Italia non è ricchissima di posti di questo tipo, e lo so perché in questi anni di viaggio a tempo pieno, ogni volta che ho segnalato sul blog alcuni posti family friendly che ci erano piaciuti in giro per il mondo, puntualmente mi arrivava sempre la stessa domanda dai genitori: ma esistono spazi così anche in Italia? Lo so, non è semplice trovarli. Lo abbiamo sperimentato anche noi durante il tour del mio libro Cosa sarò da grande, e questo è il motivo per cui sulla tela abbiamo creato proprio una sezione in cui si possa segnalare luoghi che effettivamente hanno caratteristiche simili a quelle di cui abbiamo parlato e aiutare altri genitori così a trovare spazi anche magari vicini a casa loro in cui poter passare del tempo di qualità in famiglia. Per noi offrire questo piccolo contributo è stato fondamentale, e io stessa spesso vado e aggiorno questa lista man mano che ne trovo, perché ci siamo resi conto che oltre a non esserci una grande varietà di posti family friendly in Italia, c'è anche un po' di confusione sulle caratteristiche che dovrebbe avere un luogo adatto alle famiglie. E quindi spesso ci si ritrova in locali che sulla carta si dichiarano a misura di bambini e genitori e famiglia, ma che poi nei fatti non riescono a garantire il benessere di tutta la famiglia e quindi nemmeno delle altre persone che magari sono lì semplicemente per godersi un pasto o per godersi un caffè. Spesso infatti si tratta di spazi ricchi di attrazioni, magari con un personale apposito che intrattiene i bambini con un gioco dopo l'altro mentre i genitori consumano i pasti in un ambiente separato. Mi rendo conto che per quei genitori che fanno fatica in queste occasioni questa immagine può sembrare idilliaca, ma secondo me per rendere un luogo confortevole tanto per bambini quanto per adulti non serve tutto questo. Anzi, spesso i luoghi in cui le famiglie possono stare meglio, secondo la mia esperienza, sono quelli in cui semplicemente c'è un ambiente curato che permette al bambino di potersi muovere, di essere indipendente e intrattenersi da solo anche nello spazio in cui sono i suoi genitori. E per raggiungere questo risultato in realtà non ci vuole una sovrabbondanza di giochi o stimoli in generale, bastano davvero anche solo delle tovagliette da colorare, oppure dei tavolini con foglie colori o un gioco di carte come un memory. Avere uno spazio così organizzato all'interno di un locale o anche semplicemente queste piccole alternative a disposizione di ogni tavolo può davvero fare la differenza e togliere tanta frustrazione e tanta fatica da questi momenti che le famiglie si regalano fuori casa, senza la necessità di catapultare i bambini in spazi e situazioni che non fanno altro che alimentare la loro frustrazione, paradossalmente, perché spesso e volentieri quei posti, quelle stanze chiuse, piene di giochi, piene di bambini che urlano, non sono le più favorevoli a un cervello calmo e rilassato, e quando i bambini escono spesso e volentieri sono veramente irrequieti, e quindi ecco, un po' controproducente anche. Invece io penso proprio che ci possano essere delle piccole accortezze in ogni ristorante, bar, luogo dove le famiglie devono intrattenersi, che possano proprio rendere più semplice, più piacevole la permanenza di tutti, non solo dei bambini ovviamente, ma anche dei genitori. E per esempio vi faccio ma anche solo un mini esempio, perché non è che deve essere per forza la fattoria didattica, Poi ci sono delle bellissime fattorie didattiche che sto aggiungendo anche a quella lista, perché ne abbiamo trovate veramente bellissime in Italia finora, tipo Vita da Pacos, che è un posto meraviglioso a Fano, che ha anche una bellissima area interna. E mentre ero lì è successa proprio questa cosa, no? Ho visto queste mamme che si sedevano lì per terra oppure sui divanetti mentre i bambini giocavano con i giochi a disposizione, che non erano tanti, ma erano sufficienti, e si rilassavano. Ecco, questo è quello che io ho visto in tantissime parti del mondo e che non avevo ancora visto in Italia. E davvero posti così sono stati la mia salvezza quando i bimbi erano più piccoli e avevamo iniziato a viaggiare a tempo pieno, perché io e Alex ovviamente lavoravamo a tempo pieno, e questo significava che o andavo io a lavorare mentre lui stava a casa con i bimbi o faceva qualcosa con i bimbi, oppure il contrario, ma questo non ci permetteva di stare insieme. E invece questi luoghi creati anche con la famiglia in mente, un bar tipo dove i genitori possono sedersi e lavorare a computer, e un'area giochi dove i bambini possono giocare, ci hanno permesso di lavorare insieme. Era un po' come andare in ufficio tutti insieme, semplicemente che i bimbi giocavano, conoscevano tantissimi amici e noi ci sedevamo e lavoravamo insieme, che era molto bello. Ecco perché per me questo argomento è così importante e mi piace molto parlarne. Ne parlo spessissimo quando conosco persone in Italia che hanno un business, un'attività di ristorazione, perché credo proprio che ci sia un grandissimo potenziale in ognuno di questi posti, e non deve per forza neanche essere un investimento enorme, può essere semplicemente piccoli accorgimenti e piccole aggiunte che veramente rendono il ristorante, il bar, l'area più a portata di famiglia. Ma di tutto questo ve ne parla Valeria Ciancarella, che è una family interior designer e si occupa proprio di questo. Questo è il suo lavoro, ed è anche uno dei primissimi membri della comunità La Tela, di cui fa parte praticamente fin dagli esordi. Vi lascio le sue parole.
Mi presento, sono Valeria, di lavoro faccio la Family Interior Designer, ovvero sono una interior designer specializzata in ambienti per bambini e per la famiglia in generale. La passione per gli ambienti ce l'ho sempre avuta, anche se mi forzavo a tenerla un po' assopita, diciamo così. Poi sono diventata mamma e per risolvere le tipiche problematiche da neogenitore mi sono appassionata anche di genitorialità, ed è proprio in quel periodo che ci siamo conosciute. E come spesso accade quando si accendono le fiamme delle passioni, a volte si accende anche tutto intorno, e spinta dalla necessità di cambiare il lavoro precedente si è accesa la mia idea di business. Infatti, durante i miei studi di genitorialità avevo notato che il tema dell'ambiente era sempre un elemento centrale, e quindi ho deciso di studiare e di formarmi in modo da potermi trasformare in quell'anello di congiunzione tra la teoria e la pratica, e voilà, è nato Mama Life Design. Col mio lavoro cerco di aiutare le famiglie a creare ambienti domestici che semplifichino il lavoro dei genitori, che assecondino i bisogni e le necessità di tutti i componenti della famiglia e che agevolino l'autonomia dei bambini. E sento che è davvero importante, ma ultimamente ho sentito anche l'esigenza di portare il mio lavoro fuori dall'ambito domestico. E questo perché noi genitori ci impegniamo tanto a far quadrare tutto e tenere in equilibrio casa, lavoro, famiglia, educazione, svago, eccetera, eccetera. Ma lo stesso impegno non c'è al di fuori delle nostre case, dove le famiglie sono ben poco considerate. Io, ad esempio, ho sempre abitato in periferia e questa mancanza di servizi e di una rete sociale mi ha creato un profondo disagio, soprattutto da neomamma, per tutto il primo anno di vita di mio figlio e anche oltre, perché ecco, uscire con la carrozzina senza sapere dove potermi appoggiare per allattare, quanto sarebbe passato da lì alla puntata successiva, non potermi fermare a parlare con qualcuno per condividere i miei pensieri, i miei dubbi, le mie frustrazioni, mi spingeva a desistere. Rimanevo in casa per poi soffocare dietro ai doveri, alle mille cose da fare, che si moltiplicavano insieme alla mia stanchezza. E quindi sì, rimanevo lì come un cane che si morde la coda. E in merito a questo argomento ci siamo sentite quando lanciasti sui social l'idea di segnare su una mappa tutti i posti pubblici in cui avevamo notato degli spazi di intrattenimento, degli accorgimenti particolari nei confronti dei bambini, perché proprio in quel periodo una ragazza del mio quartiere richiedeva al bar di fronte casa mia uno spazio intrattenimento per i suoi bambini tutti i lunedì e i giovedì, con possibilità di lavorare in loco e ricevere eventuali clienti pagando il servizio al bar. La ragazza poi torna a Londra Lei da londinese era stupita dalla mancanza di servizi del genere nel quartiere, ma in generale a Roma. E a quel punto mi viene l'idea di creare un sondaggio e lo chiamo Bambini nella società. La famiglia è un peso o un valore aggiunto? Ecco, volevo sì dare un indirizzo al mio lavoro nel pubblico, ma anche capire meglio se il disagio che provavo io e la mamma londinese era sentito altrove o era una prerogativa della periferia. Il sondaggio fortunatamente gira l'Italia ed esce però una fotografia del genitore medio italiano, chiamiamolo così, non delle migliori. Un genitore che arranca, che non ha tempo per sé e non ha una rete sociale a cui appoggiarsi. Ecco, diciamo che sarebbero tanti gli interventi che le famiglie potrebbero suggerire al governo a livello economico, di incentivi e quant'altro. Ma io sono abituata a chiedermi se io stessa posso fare qualcosa per migliorare una situazione. E quindi, partendo proprio dalla base, ho iniziato a chiedermi cosa posso fare io, cosa possono fare le famiglie, come posso coinvolgere in un progetto i gestori di attività aperte al pubblico e come potrebbero loro rispondere a questo tipo di necessità. Da lì è iniziato il mio studio delle reali necessità in relazione alle possibilità, una sorta di studio della domanda e dell'offerta, ed è diventato un pallino, un chiodo fisso. Uscivo e mi domandavo come sarebbe cambiata la situazione aggiungendo o togliendo qualcosa, riorganizzando gli ambienti, eccetera, eccetera. Io poi sono di Roma e mi sono concentrata nella mia città, che è enorme e dovrebbe essere piena di possibilità. E invece ho scoperto che è proprio il contrario. Girando per posti diversi ho visto e vedo tuttora che spesso sono proprio le basi che mancano: fasciatoio, seggioloni, una proposta di cibo sana, una minima distanza tra i tavoli. E proprio nel periodo in cui facevo questo studio, tra virgolette, escono anche degli articoli di giornali in cui si legge che alcuni locali avevano scelto di vietare l'ingresso ai bambini, e lì mi accendo ancora di più. Perché un'altra cosa che è uscita dal sondaggio è il fatto che le famiglie soffrono molto gli occhi addosso della gente, che sembra essere disturbata non solo dal pianto del bambino, ma anche più semplicemente da un bambino che si muove, che vuole fare il bambino. E tu sai che credo fortemente nella potenza dell'ambiente, e allora inizio a chiedermi: ma se un bambino deve essere cambiato su un passeggino davanti a tutti perché non c'è il fasciatoio, non può intrattenersi, non può muoversi, sia mai che è proprio l'ambiente stesso, poco inclusivo, che alimenta questo genere di situazioni che la gente disprezza tanto? Al contrario di quello che succede all'estero, dove ci sono più attenzioni, anche molto semplici come piccoli corner dedicati ai bambini e servizi base come il fasciatoio in un po' tutte le tipologie di locale, e di questo tu puoi darne testimonianza, qui in Italia, per evitare di disturbare, diciamo così, noi famiglie dobbiamo ricercare dei locali family friendly, e i locali definiti family friendly più diffusi, e sono comunque relativamente pochi, sono quelli con area playground e gonfiabili. Io personalmente ho una sorta di amore e odio nei confronti di queste aree, perché innanzitutto la maggior parte non sono accessibili ai bambini al di sotto dei 3 anni. Quando lo sono è perché c'è una piccola zona limitata e del personale addetto alla supervisione. Io in queste aree riscontro principalmente 2 problemi, anzi 3. Uno lo abbiamo già detto, che è il limite di età. E ad esempio ad oggi per me è complicato, perché avendo un bambino sopra i 3 anni e uno sotto i 3 anni, spiegare al più piccolo che non può andare a giocare col più grande per me è complicato, e quindi evito proprio questi posti. Ma poi in generale credo sia difficile che un bambino piccolo in 5 minuti vada volentieri con un estraneo in un'area più chiusa, lontano dai genitori, per la durata di un pasto e più. Se no, qual è il senso dell'inserimento graduale a scuola della durata di giorni che un po' tutti noi genitori facciamo, se poi la pretesa è quella di affidare nostro figlio in pochissimo tempo a uno sconosciuto in un luogo altrettanto sconosciuto, seppur invitante? Non credo nemmeno sia l'aspettativa della maggior parte dei genitori. Ecco, poi il secondo problema è l'idea del bambino che sia un bambino caotico, che ha bisogno di saltare, sfogarsi, scatenarsi, perché è questo che fa un bambino nell'idea generale, no? Quindi chiudiamoli in un'area e lasciamoli fare. Spesso poi succede che trovi questi bambini che piangono ai lati dei playground perché si sono fatti male, si sono spintonati, e credo sia matematico succeda in una situazione del genere. Il terzo problema è l'interazione con i genitori, che spesso è assente, quindi ti trovi ad andare in un locale family friendly senza stare in family, in sostanza. E al massimo ti ritrovi a girare intorno all'area playground per controllare tuo figlio, e quindi oltre a non goderti la compagnia non ti godi nemmeno il pasto, e quindi perde un po' il senso del tutto, no? Poi la cosa che mi colpisce di più di questi locali è che spesso I playground sono quasi l'unica attenzione particolare rivolta alle famiglie, se vogliamo chiamarla così, perché ad esempio anche in questi locali ho spesso avuto difficoltà a far arrivare il grande di 4 anni ai sanitari, perché non c'erano sgabelli, non c'erano riduttori. Ho avuto difficoltà a fargli lavare le mani, ad esempio. Il fasciatoio, ahimè, anche in questi locali spesso è solo nel bagno delle donne e questo meriterebbe un capitolo a parte, però per il momento lasciamo perdere. Il menù per i bambini è il tipico. Pennette al sugo, pollo fritto e patatine, dolcetto finale alla Nutella. Ecco, ho l'impressione che si ghettizzi un po' la famiglia, passami il termine, perché ci si lamenta dei bambini in quanto soggetti caotici, ma poi si creino principalmente contesti in cui questo caos viene alimentato, oppure contesti in cui il bambino proprio non viene considerato, e a quel punto credo sia normale che sia la famiglia che il bambino manifesti il suo disagio. A me, al contrario, piace pensare al bambino come un individuo che ama stare con la sua famiglia, con le figure di riferimento, che ha voglia ed interesse di fare il bambino, ma non necessariamente ha bisogno di stare carico a 3.000. Mi spiego meglio. Credo che il bambino possa trovare completo appagamento anche semplicemente leggendo, disegnando, giocando a memory, avere uno scambio tranquillo e pacato con i genitori. Credo invece che non sia semplicemente abituato a vivere in un contesto conviviale ed inclusivo al di fuori di casa. Per carità, va benissimo di tanto in tanto il locale svago, chiamiamolo così, e il menù non proprio salutare, perché anche a noi genitori piace a volte scatenarci ed altre volte stare tranquilli, a volte mangiare meglio, a volte fregarcene, ma va bene se tu mi dai alternative, se posso scegliere. Poi, altro fatto uscito dal sondaggio è quello che le famiglie trovano molta più difficoltà ad uscire con bambini in fascia di età 0-3 anni. E sappiamo bene che fino ai 3 anni la gestione dentro casa del bambino è più attenta, più impegnativa, più faticosa, dentro e fuori casa. Ma se proprio nella fase più impegnativa si lasciano a sé le famiglie, senza dargli la possibilità di chiudere la porta di casa, ricaricarsi un po' di energia positiva da rimandare alla propria famiglia, non è come dire che la vita familiare è un peso e non è un valore aggiunto come dovrebbe essere. E poi, siamo sicuri che questo peso e questo disagio è affare solo ed esclusivamente delle famiglie, non è da considerarsi un problema sociale? Ecco, io ho parlato con tanti genitori, ma non solo, e credo che questi occhi addosso, queste esperienze da capelli dritti, come dico io, possono generare tre conseguenze molto importanti, che secondo me sono l'interesse pubblico e non solo privato delle famiglie e basta. Ovvero, c'è chi da esterno, inteso da non genitore, percepisce il disagio e il carico che le famiglie hanno sulle spalle, anche e soprattutto vedendoli vivere queste esperienze pessime. E non riuscendo a specchiarsi in quel contesto, rinuncia ad avere figli o non ne sente proprio il desiderio. Penso soprattutto ai ragazzi, ma in generale questi ragazzi e non credo siano la maggior parte delle persone che si andranno a schierare in quella parte di popolazione che punta gli occhi addosso alle famiglie e le bistratta. Lascio un attimo da parte quelli che, ai miei tempi, tutti più educati, bastava uno sguardo e si risolveva tutto. Quelli li lascio un attimo in un angoletto e li voglio considerare un problema generazionale più che sociale. Secondo, c'è poi chi ha deciso di lanciarsi invece in questa avventura di formare una famiglia, ha il primo figlio, vive in prima persona queste esperienze e non avendo magari giusti appoggi e aiuti, decide di non allargare la famiglia, stringe i denti e si ferma lì. Non si sente di aggiungere ulteriore peso sulle proprie spalle. Poi c'è chi invece, nonostante tutto ciò, decide di farlo, sa di andare incontro ad enormi sacrifici e sopravvive arrancando in vista di tempi migliori. Qui la stanchezza e la sopraffazione può generare l'incapacità di essere un genitore migliore, cioè il genitore che si vorrebbe essere, perché sto arrancando, sto facendo fatica. E anche questo è un problema sociale, perché come crescono i nostri figli è un problema sociale. Ovviamente tutta questa analisi al netto dei pensieri e delle scelte di vita fatte in modo consapevole, ma posso dire che anche io sono passata per tutti e tre questi stati. Da ragazza mi sono sentita disturbata dalle famiglie nel pubblico, da neogenitore ho vissuto un profondo disagio, come ho raccontato già prima, e da mamma bis ho arrancato e mi sono sentita un genitore sbagliato. Ora, senza entrare nel politico, questa analisi mi è servita per partire dal basso e vedere in che modo nel mio piccolo mi potessi iniziare a muovere. Quindi, circa un anno fa, inizia il mio impegno in questa direzione. Inizio a stringere collaborazioni con dei locali in cui mi presento ed allestisco gratis una piccola area per vedere cosa succede quando entra una famiglia con dei bambini piccoli, come si comportano, una sorta di esperimento sociale che mi serviva a capire meglio. L'idea era di creare un'area che un po' tutti i locali si potessero permettere, pochi metri quadrati, l'ampiezza di un tavolino da 8 persone circa. Un'area aperta con possibilità di scambio tra genitore e bambino, senza recinzioni e con giochi che attraversassero un po' tutte le età. Oltre che una piccola proposta in ogni tavolo che poteva comprendere tovagliette da colorare, set di matite, piccole carte memory, eccetera, eccetera. Il successo è stato enorme. Mi è stato chiesto di farlo in Baleri per Tangheri perché i genitori non volevano rinunciare al loro svago, ma non potendo lasciare il figlio, non hanno potuto continuare con questa passione. Mi è stato chiesto se si potessero realizzare anche all'interno di uffici in modo da proporlo ai capi delle loro aziende. E ho fatto lo stesso test durante le feste di compleanno. Ho proprio rotto le scatole ad amici e conoscenti per organizzare una festicciola alla mia maniera ed infine ho organizzato una festa di compleanno ai miei figli con 40 bambini e le loro famiglie, senza animazione e solo andando a lavorare sull'ambiente. Anche in questi casi le feste sono state apprezzatissime e il caos. Non abbiamo percepito caos. I bambini si sono svagati tanto quanto i genitori che sono riusciti a conversare e a rilassarsi. E a quel punto ho pensato che si dovesse e si potesse strutturare meglio il tutto e farlo diventare uno dei servizi da me proposti. L'ho voluto fare partendo dalla periferia, la mia periferia, e ho iniziato con un'indagine di mercato, andando a individuare un locale posizionato in un'area che non aveva servizi per chilometri, ma che allo stesso tempo fosse davvero popolosa di famiglie. Mi sono inserita in alcune chat di classe, ho chiesto l'appoggio anche dei social e sono partita con un altro sondaggio, stavolta di zona. Mi sono presentata poi ai gestori con l'idea, facendo vedere i risultati del sondaggio e ho cercato di ricreare un servizio per ogni disagio riscontrato dal genitore della zona. Siamo riusciti a ricreare un'area allattamento, fasciatoio in zona neutra, scalda biberon, riduttori e sgabelli, area motoria con Pigler, area lettura e ludica, menù dallo svezzamento in su, studiato da una biologa nutrizionista pediatrica e molto altro. Altra cosa, sono andata a parlare con dei professionisti di zona e ho chiesto loro, in cambio di pubblicità, se volevano scrivere un articolo che avrei poi pubblicato su una rivista, se possiamo chiamarla così, in cui si sceglieva un argomento, ad esempio il gioco, e lo si affrontava da più punti di vista competenti, logopedista, neuropsicomotricista, psicologa, educatrice, eccetera, eccetera, in modo che il genitore si potesse innanzitutto informare e poi trovare anche risposta ad eventuali dubbi e necessità facendo riferimento a un professionista competente vicino alla sua zona di interesse, ma anche online, perché alcune figure avrebbero potuto lavorare con il genitore anche tramite consulenze online. Ecco, per essere una periferia, il riscontro è stato molto buono e soprattutto il primo giorno ho ricevuto un abbraccio di una mamma che aveva una storia un po' particolare e mi ha detto: "Mi raccomando, non mollare, che abbiamo bisogno di posti come questo." Ecco, questa è stata una botta di energia pazzesca. E per la riuscita del tutto devo ringraziare anche te, Carlotta, perché nel mentre organizzavo il progetto abbiamo avuto uno scambio e mi ha dato la possibilità di utilizzare parte del materiale esclusivo della tela e questo ha fatto davvero la differenza. Per come la vedo io, ci sono dei servizi che dovrebbero essere sempre presenti ed ho voluto dimostrare che volendo si può quasi sempre creare delle zone inclusive dove, ad esempio, l'anziano può leggere il suo giornale a fianco al ragazzo che beve lo spritz e al genitore che prende una tisana e guarda il proprio figlio giocare tranquillo. Si tratta solo di creare la proposta e vista la risposta, ora posso dire che se non lo si fa è una scelta e non si può più dare la colpa al genitore e ai suoi figli caotici, perché è esattamente il contrario, è la non proposta che genera tutto ciò. E se ne avessimo la possibilità, potremmo stare tutti insieme in serenità. Quello che vorrei è continuare uno scambio con le famiglie, dare loro voce ed è per me altrettanto importante far capire ai gestori che c'è la possibilità di cucire addosso alle loro possibilità economiche e di spazio una proposta che funzioni davvero sia per le loro tasche che per la comunità a cui si rivolgono. Non credo ci sia un cliente più fidelizzato di una famiglia soddisfatta perché abbiamo bisogno di concretezza. E quindi torneremo sicuramente dove ci siamo sentiti accolti e a nostro agio. Ecco, in questa intervista ho fatto un po' un'analisi delle criticità, ma so che ce ne sono di gestori che tentano di creare un'offerta. Ecco, io mi rivolgo a loro, a chi in concreto vuole fare la differenza realizzando un ambiente più inclusivo per tutti, anche per le famiglie che finora sono state messe un po' all'angoletto. La mia idea di family è più uno studio dell'ambiente volto a realizzare delle aree aperte, sicure e adatte a tutti, dal lato dei bambini facilmente fruibili, dagli arredi alla proposta ludica e quant'altro. Dal lato adulti una gestione più facile ed intuitiva del bambino, soluzioni semplici alle varie problematiche che il genitore riscontra uscendo con i propri figli. L'idea è proprio quella di raggruppare all'interno di un sito tutti i locali che aderiscono a questa idea di family friendly e fungere un po' da garante rispetto a quello che il genitore potrà trovare all'interno di quel locale, andando a selezionare una serie di flag ai servizi che il locale offre e che il genitore ricerca. Diciamo che ad oggi ho dimostrato abbastanza e vorrei non dover più convincere nessuno della necessità e della possibilità di creare delle aree inclusive come quelle che ho descritto. Ma vorrei rispondere alle richieste ed agire. Vorrei poter fare la differenza in questo senso. E chissà che si inizi a sentirne davvero la necessità di posti così. E chissà che all'aumentare di questi posti si vedano sempre più famiglie uscire, fare sempre più esperienze positive e che tutto ciò porti più fiducia nel futuro, che il confronto costante allevi la stanchezza che la genitorialità comporta, che finalmente ci si possa prendere per mano e creare una rete stretta dalla quale è meno probabile cadere e al contrario sentirsi sostenuti. Finalmente farci vedere e sentire e smuovere qualche posizione. Questa è la speranza che ho per il prossimo futuro.
Ringrazio tantissimo Valeria e ha veramente dato voce a un sacco di pensieri e riflessioni mie e di Alex con altre famiglie italiane e non di questi anni di viaggio. E mi ha fatto soprattutto sorridere che abbia proprio espresso le mie sensazioni di cui parlavo all'inizio sulle aree giochi che si trovano in Italia, quindi il concetto di area gioco separata, stanza chiusa all'interno del ristorante dove mettiamo i bambini. E poi lei ovviamente ha anche ampliato la conversazione con spunti secondo me molto molto interessanti, tipo il problema del limite d'età, il fatto che spesso quelle aree giochi, come dicevo anch'io, creano cervelli più disregolati e quindi rendono l'esperienza meno piacevole. E poi anche una cosa a cui io non avevo pensato, che effettivamente non c'è interazione con i genitori, quindi alla fine il genitore si ritrova ad andare avanti e indietro dall'area giochi al tavolo e questo rende l'esperienza anche per l'adulto meno piacevole. E inoltre, vabbè, poi anche il fatto che questi locali non siano a misura di bambini nelle cose pratiche, proprio come il bagno. Ha parlato anche del menù che mi ha fatto sorridere perché una cosa che io e Alex proprio consapevolmente facciamo in giro per il mondo da tantissimi anni, forse da sempre, è non scegliere dal menù bambini per Oliver ed Emily. Scegliamo sempre dal menù adulti, a volte magari chiedendo proprio di fare una mezza porzione di qualcosa del menù adulti, anche perché mi sembra proprio che i bambini siano, come dire, visti come queste persone che non mangiano null'altro che milanese impanata, pasta al pomodoro e patatine fritte. Ma è un po' come diceva Valeria, se noi continuiamo ad offrire tutto questo, lei parlava di altre cose, però è un po' lo stesso discorso, no? Se noi offriamo solo questo, ovviamente i bambini mangiano solo quello. E quindi ecco, questo vabbè, è un argomento più ampio, però credo che sia uno spunto di riflessione molto interessante. E una cosa che mi ha fatto su cui riflettevo mentre ascoltavo Valeria è proprio il fatto che noi spessissimo riceviamo questo commento: ma come sono educati i vostri figli? E questo commento spesso avviene soprattutto nei ristoranti, perché non è che i miei figli siano educati magicamente al ristorante, poi vabbè, la parola educato la uso per ripetere quello che mi viene detto, in realtà io probabilmente parlerei, e anche a loro lo dico, di abitudine. I miei figli sono abituati a mangiare nei ristoranti, ma non solo perché sono abituati, perché noi andiamo a mangiare al ristorante spesso, ma anche perché effettivamente noi abbiamo avuto la possibilità di scegliere dei posti più adatti alle famiglie quando andavamo a mangiare fuori e quindi loro hanno imparato anche a stare in quell'ambiente e l'hanno associato ad un'esperienza piacevole. Quindi oggi magari non hanno più bisogno dell'area giochi, anche se c'è un'area giochi spesso e volentieri ci vanno, ma spesso e volentieri se non c'è un'area giochi si ritrovano al tavolo perché hanno imparato proprio che quell'ambiente è un ambiente piacevole, un ambiente in cui il loro cervello può anche essere regolato e non disregolato, e quindi si ritrovano magari anche solo a chiedere al cameriere un foglio e una penna per colorare, cioè per disegnare. Spesso e volentieri chiedono se hanno anche i colori, ma soprattutto qua in Italia è rarissimo che li abbiano. E qua mi porta al prossimo punto. Uno dei punti che vorrei sottolineare, che ha detto anche Valeria, è che non è che serva un cambiamento gigante all'interno di un posto pubblico, tipo un ristorante o un bar. A volte servirebbe veramente anche solo un foglio e dei colori per ogni famiglia che si siede. Per esempio ricordo questo posto in Slovenia dove siamo andati e davano una scatolina, una scatola di cartone con dentro dei giochi vecchi di nipoti vari, dei dipendenti, dei proprietari, e davano a ogni tavolo con bambini una piccola scatolina con dei giocattoli. A volte erano degli animaletti di plastica, altre volte erano altri piccoli giochini che comunque bastavano per intrattenere. E poi quello che ha fatto veramente la differenza sempre per noi è proprio il fatto di dare dei fogli da colorare, fogli da colorare e pastelli e un temperino. Ed è proprio per questo che con Alex, quando eravamo ad Alba è la città in cui io sono cresciuta, abbiamo deciso di fare questa cosa e di avviare questo progetto. Ovvero abbiamo comprato delle buste, dei piccoli kit, diciamo così, fatti di pastelli e temperino. Abbiamo poi pensato di stampare dei disegni che noi offriamo sulla tela, creare una sorta di raccolta di disegni che noi abbiamo sulla tela e creare così un kit da dare ai ristoranti. Questi kit li ho lasciati nelle mani di Valeria in modo che lei possa, nella sua zona a Roma, avviare questo progetto, perché ovviamente noi non possiamo arrivare a tutto e Valeria è la persona assolutamente più indicata per avviare questo progetto e capire proprio come può funzionare, se può funzionare. Io sono sicurissima che possa funzionare, anche perché all'interno di questo kit che poi il ristoratore apre si troverà una piccola lettera di benvenuto con un codice QR a cui rimanda praticamente a una pagina sulla tela dove potrà scaricare altri disegni per stamparli e dove gli daremo alcuni consigli per riuscire a proseguire, ecco, questa piccola abitudine di dare anche solo un foglio e dei pastelli con un temperino al tavolo di ogni famiglia con bambini, ovviamente. E voilà, sicuramente una cosa di quello di cui ha parlato Valeria che mi ha colpita parecchio e che ho riscontrato anche io in Italia e che è un po' faticosa, insomma, da vedere, è proprio questa falsa convinzione molto radicata, secondo me ancora spesso in molti posti, che per far stare bene le famiglie si debba quasi dominare o relegare i bambini, tenerli separati in modo che non possano dare fastidio. Per me invece, proprio come diceva Valeria, family friendly non dovrebbe significare questo, ma dovrebbe favorire l'intrattenimento dei bambini in modo che tutti possano godere del tempo insieme. Perché alla fine, quando andiamo al ristorante per passare del tempo di qualità in famiglia o del tempo di qualità con amici, comunque anche quel tempo non è solo per noi genitori, anche se è molto importante che noi genitori riusciamo a ricaricarci da quel tempo, ma è anche per i bambini. E quindi perché non provare a creare una situazione piacevole per tutti? Uno spazio che voglia essere davvero family friendly, secondo me, potrebbe proprio iniziare a considerare la famiglia come un ecosistema di bisogni che possono convivere, anche nello stesso luogo, anche con persone che non sono famiglie, persone che non hanno figli, ed essere soddisfatti con pochi e semplici elementi. Per oggi credo di aver detto tutto. Ci tengo solo a ricordarvi che in questo episodio abbiamo parlato di come lavorare per rendere a misura di bambino spazi pubblici, ma un altro lavoro importante è quello che possiamo fare anche sull'ambiente della nostra casa. Sapete che uno dei miei primi corsi è stato proprio come montessorizzare la tua casa, ovvero come creare spazi a misura di bambino nella casa che è spesso progettata per l'adulto, quindi per un gigante dall'occhio bambino. E credo che abbia ancora tanto valore, anche se io oggi parlo molto meno dell'ambiente. Credo che avere un ambiente preparato, proprio come ci insegna anche Maria Montessori, in casa faccia una grandissima differenza per poi riuscire ad educare come scegliamo di educare. Ovviamente non basta, come dico sempre, preparare l'ambiente se poi non ci prepariamo noi adulti. L'esempio che faccio è quello delle scarpe da ginnastica. Preparare l'ambiente è un po' come comprare le scarpe da ginnastica, ma se poi non ci prepariamo noi è un po' come lasciarle lì e non andare a correre. Ecco, serve a poco. E tra l'altro poi tutto questo lavoro sull'ambiente a casa lo trovate anche su tutta la tela nel percorso, perché c'è proprio una categoria che si chiama Montessorizza la tua casa, in cui vi diamo tantissimi spunti per fare questo tipo di lavoro. Credo di avervi detto tutto davvero, vi do appuntamento alla settimana prossima con un nuovo episodio del podcast e vi ricordo che mi trovate anche su latela.com e da lì potete arrivare anche a Instagram. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!